Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
I due brutti ceffi che hanno pronunciato tutte quelle brutte parole della sigla sono Marco Pagani di fronte a me
e Andrea Fazioli, oggi insolitamente alto di tono. Fazioli, abbassi un po' il registro, la sento un po' sopra di un'ottava.
Siamo pronti per proseguire con la prossima rubrica. La parola cara.
E per la parola cara è un grande piacere avere qui con noi Lu Lepori, che voi evidentemente conoscete chi ci ascolta come corrispondente per Rete 2 e spesso anche recensore di spettacoli teatrali, recensore abituato a dire quello che pensa, possiamo dire così.
Nel bene e nel male.
Caduto nella nostra trappola come poeta.
Sappiamo essere traduttore, drammaturgo, scrittore, ha vinto il premio Schiller, ha vinto diversi premi, autore di Effetto Notte, Effige editore. Beh, Lu, la tua parola cara.
La mia parola cara è una parola a cui ho dovuto rinunciare, impolmonito, una parola che sta nel sistema periodico di Primo Levi, che è una parola bellissima, che in realtà è molto tecnica, cioè Levi lavorava...
Cosa vuol dire?
Levi lavorava come chimico in una fabbrica di vernici e la parola impolmonito è l'aggettivo che indica la vernice che si è guastata. Insomma, avete tutti in mente l'immagine, la vernice quando l'avete lasciata troppo tempo riposare nel suo secchiello.
Quando fa quella patina, magari si divide il colore dal siero.
Si divide il colore dal siero e diventa quella cosa un po' impolmonita, che fa pensare al polmone, giusto?
Vernice impolmonita.
Ho tentato di utilizzarla in un mio romanzo, ma purtroppo, per fortuna forse, la mia editor Anna Ruchat mi ha vietato di usare una parola così astrusa, che frenava la lettura in qualche modo. Resto molto attaccato a questa parola.
Però vedo nel tuo sguardo che non hai perso la speranza di poterla usare prima o poi.
Finisco sempre per usare le parole che voglio, mi piacciono troppo. Infatti attendo con timore la vostra domanda sulla parola che non mi piace.
Ma prima di questa domanda, così al volo, perché ti piace impolmonito?
Perché è una parola che vedo. È chiaro che va spiegata, ma una volta che me l'hanno spiegata non saprei dire in un altro modo questa vernice un po' gommosa che appunto si divide, diventa una cosa un po' questo slime con cui si giocava da bambini. È molto visiva, è molto tattile e quindi nella mia testa la vedo. La mia frase era le giornate si impolmonivano, l'avevo trasformata in un verbo.
Che bello.
Però era incomprensibile, sono d'accordo.
Un effetto sinestetico di questa
parola.
E invece, ci arriviamo, la parola cara è una e poi c'è la parola che ci sta sulle labiali, abbiamo detto in passato, ma potremmo dire la parola carogna, quella che non sopporti, che non ti piace.
È un grosso problema perché le parole sono tutte belle, dipende da come le si usa e da come le si sente.
Sai
e
che
poi
non te la
cari
così.
Questa è la difesa d'ufficio.
La difesa d'ufficio. Allora così, obbligato e per amore per le trasmissioni della nostra RSI, mi sono ricordato la bellissima parola peronospora che ammobiliava, diciamo così, le nostre domeniche mattine quando il ciur maestro presentava una foglia di vite e il suor Pietro gli rispondeva: ma questa è una foglia di vite con la peronospora della vite, e mi è rimasta impressa come una parola un po' pericolosa.
Comunque è vero che sia la parola preferita sia l'altra sono parole di 5 sillabe. Impolmonito, peronospora, e comunque si può dire che Lu Lepori sia un amante delle parole lunghe.
È un amante del barocco.
È un odiatore delle parole lunghe.
E di tutto quello che è di più, come Sofia Loren, secondo la definizione di Lagerfeld. Sofia è troppa.
E anche la parola peronospora.
E tra l'altro troppità è anche una bella parola, usata da Manganelli, evidentemente.
Troppità, quindi ne ha dette due.
Potrei
impolmonito
dire una terza?
E troppità.
Solo perché sei tu.
Lutulento, altra parola latinista usata da Manganelli. Un fiume lutulento, un'acqua lutulenta, qualcosa di fangoso.
Ma la mettiamo tra quelle belle o quelle brutte? Che
tra
non mi è
quelle belle bello brutte.
Comunque,
c'è dentro Lu. Chiaramente.
E c'è dentro lui.
Cercheremo di usarla nelle prossime puntate, il più possibile.
Ci proviamo, quantomeno, sì. Fazioli. Lu Lepori, grazie.
Grazie a voi.
Il guardaroba delle parole.
Di che ci parla oggi, Fazioli?
Ma intanto vorrei dire che la lingua italiana è come un guardaroba, da qui abbiamo preso il titolo della rubrica, dove si conservano antiche vesti del 300 insieme ad abiti moderni, tessuti di neologismi. E da qui vorrei
partire. No, dicevo, si raschi un po' la gola, si schiarisca un po' la voce.
È vero che a lei dà molto fastidio questo raschio.
Tra le tante cose che
mi
danno fastidio.
Tra le tante cose, bevo un po' di acqua gassosa, direbbe Carlo Emilio Gadda.
Lei sa, vero, che l'acqua gasata è una pessima idea quando si va alla radio, perché poi c'è il rischio di rumori, insomma, di gas che fuoriescono.
E immagino che lei alluda al rischio di proferire quello che Gadda chiamerebbe un criptorutto nasativo. Senta un po'. A gazzosa ingerita, quando il relativo gas, come suole, gli era vaporato fuora di ritorno in quella specie di criptorutto nasativo che tien dietro a un beveramento del genere, ecco, e poi continua. Questo è un paragrafo di Carlo Emilio Gadda e abbiamo tratto questa espressione, criptorutto nasativo, pensi come suona elegante.
Ma sarebbe quella cosa, perdonate l'orripilanza di questo momento, ma quella cosa che se dovessimo cercare un suono suonerebbe tipo... Questo sarebbe il criptorutto nasativo.
Sì, lei ha criptoruttato nasativamente in diretta. Dicevo che abbiamo tratto questo criptorutto da un volume uscito di recente, si intitola Gaddabolario, curato da Paola Italia per Carocci Editore, contiene 219 parole usate dall'ingegnere, come era soprannominato Gadda, uno dei maggiori autori del Novecento, e celebre fra l'altro per la sua capacità di creare un impasto linguistico fatto di neologismi, parole auliche, gergali, vari dialetti dal milanese al romano, insomma una vera e propria lingua pirotecnica. Che vuole rappresentare la realtà in tutte le sue sfumature, con ironia, ma anche con capacità di introspezione, con l'abilità di rappresentare scene collettive. Mi ricordo il famoso racconto L'incendio di Via Keplero, e vi consiglio di leggerlo perché è molto bello. Secondo me l'incendio è anche un po' Gadda, che è un incendiario nella letteratura italiana. E criticava, forse in questo potrebbe essere come lei, Pagani, era a volte infastidito, e criticava quella che chiamava monolingua. Senta come definiva la monolingua. La lingua dell'uso piccolo borghese, puntuale, miseramente apodittica, stenta, scolorata, tetra, eguale, e potrei andare avanti. Una lingua possibile, diceva Gadda, ma non può diventare la legge, l'unica legge.
Ma lei mi ha veramente paragonato a Gadda. Questa cosa mi confonde con un altro, direbbe Lino Banfi.
Sì, resterà una cosa che mi segnerà per tutta la vita, ma l'ho fatto. Comunque, tornando al Gaddabolario, da abracadabrante a Zoluzzo, Zoluzzo che tra l'altro è in riferimento a Emile Zola.
Ah,
ma non entriamo nel
dettaglio. A proposito di Diderotto della scorsa
esatto.
Puntata.
Insomma, questo Gaddabolario presenta voci interessanti, bravazzata, celicolo, malinconioso, che a me piace molto. Non posso citarle tutte 219, credo, Pagani.
Non credo neanche io.
Noto
abbiamo
quello
tempo.
Sguardo censorio.
In realtà la stavo ascoltando rapito, pensando a come, se sei Gadda, ti puoi permettere davvero di giocare con le parole in una maniera che molti altri invece, se lo facessero, verrebbero tacciati di faciloneria o di sciatteria della comunicazione, cosa che spesso facciamo anche noi.
La lingua è fatta per giocare, direi. E pensi a una parola come furugozzo, che usa Gadda, deriva dal milanese, significa parapiglia, caos, rumore. E basta con questo furugozzo.
È bella furugozzo, mi piace furugozzo.
D'ora in poi la pronunceremo a ogni puntata.
Chiedilo a ChatGPT. Una rubrica nuova, non sappiamo se ci saranno altri momenti in cui torneremo a parlare con ChatGPT, perché abbiamo interrogato in qualità di possibile consulente questa intelligenza artificiale di cui si sta parlando moltissimo da qualche mese oramai, e non siamo così convinti del risultato delle risposte se dovessimo averla come ospite fissa.
Sì, siamo comunque onorati del fatto che ChatGPT ci abbia concesso questa intervista in esclusiva. Dunque, ChatGPT. Buongiorno, siamo contenti di averla qui. Lei è contenta di essere ospite di un attimino? È emozionata?
In quanto modello linguistico, non ho emozioni in senso umano, quindi non posso dire di essere emozionata. Tuttavia, sono programmata per fornire risposte precise e accurate alle domande sulla lingua italiana e sono lieta di poter essere ospite di una trasmissione radiofonica per condividere la mia conoscenza della lingua e aiutare a dissipare eventuali dubbi o incertezze riguardo all'italiano.
Beh, una risposta un po' arrogante per un modello linguistico. L'impressione è un po' quella di un modello linguistico che fa, ricordiamolo, anche parecchi errori, un sacco di errori ancora. Allora, ChatGPT, quali dubbi e incertezze lei crede di saper dissipare?
Come modello linguistico, posso aiutare a chiarire la grammatica italiana, a spiegare le regole dell'ortografia e della punteggiatura, a fornire esempi di uso corretto delle parole e a suggerire sinonimi o espressioni alternative. Tuttavia, ci sono alcuni argomenti specifici che potrei non conoscere a meno che non vengano fornite informazioni dettagliate.
Ecco, vedo che ChatGPT, lei ci tiene molto a essere chiamata modello linguistico. In fondo, secondo me, dovrebbe trovarsi un nome più elegante, perché sia ChatGPT sia modello linguistico sono un po' astratti. E per scoprire il lato invece più tenero, forse, di ChatGPT, lo chiediamo sempre ai poeti che sono nostri ospiti all'inizio di questa trasmissione, nella rubrica La parola cara. E dunque, gentile modello linguistico ChatGPT, qual è la sua parola cara, la parola che le fa battere il cuore?
Essendo un modello linguistico, non ho preferenze personali e non sono in grado di valutare la bellezza di una parola in modo soggettivo. Tuttavia, ci sono molte parole della lingua italiana che possono essere considerate belle, a seconda dei gusti personali. Ad esempio, la parola eccelso. Questa parola significa elevato o superiore, ed è apprezzata per la sua musicalità e il suo significato positivo. Altre belle parole sono sussurro, crepuscolo, aurora, serenità.
È un po' cerchiobottista questa ChatGPT, devo dire che non prende mai una posizione netta, sempre con questa grande paura di offendere, che è un po' la grande paura del nostro tempo.
Mi lasci dire, eccelso non è una parola bellissima. Dopo è vero, sussurro, crepuscolo, aurora, serenità, però dire che la parola più bella della lingua italiana è eccelso, non sono proprio d'accordo, ma la vedo con lo sguardo da poliziotto cattivo.
Sto aspettando la parola brutta, la parola che ChatGPT proprio non sopporta. Allora chiediamoglielo, qual è la parola che le fa digrignare i denti? Mi faccia indovinare, come modello linguistico, lei non ha il senso del gusto?
Per un modello linguistico, non esiste una parola brutta in sé nella lingua italiana. Tuttavia, ci sono alcune parole che possono essere considerate poco gradevoli o sgradevoli a seconda del contesto in cui vengono utilizzate. Ad esempio, alcune persone potrebbero considerare brutta la parola puzzolente a causa del suo significato associato a cattivi odori, mentre altre potrebbero considerare brutta la parola verruca a causa dell'immagine associata a un difetto della pelle.
E beh, direi che qui ci siamo. Puzzolente e verruca non si può certo dire che sono parole
che
rallegrano le nostre vite.
Né dal punto di vista fonetico né da quello semantico, anche il significato è piuttosto fastidioso.
Grazie dunque ChatGPT o modello linguistico, comunque voglia farsi chiamare, grazie per essere stata nostra ospite.
Non so se ci risentiremo a questo punto, però è stato interessante.
L'angolo del fastidio.
Ve l'avevamo promesso che ce ne saremmo occupati e siamo arrivati.
Assolutamente.
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 Il principio dell'iniziativa, assolutamente. Un'imposta
meno cara.
Allora, devo dirlo con una punta di dispiacere, a rendere ancora più amara la mia consueta tazza di fastidio. Non è stato per nulla difficile trovare il materiale per questa mini compilation, e qui ci casco pure io nell'anglismo perché a compilation non so trovare un'alternativa, di assolutamente usati a caso. Se ne trovano a bizzeffe ovunque. Io ho guardato un po' i programmi Rai, ma purtroppo anche i programmi della nostra RSI. E infatti è un'abitudine ormai inveterata, quello dell'uso di assolutamente un po' a caso, senza un sì o un no a seguire che specifichi il senso di questo avverbio. Ce lo avete anche segnalato voi in più occasioni nelle puntate precedenti. Allora, Fazioli, diciamo sempre che in questo spazio ci limitiamo a segnalare le cose brutte anche quando non siano per forza sbagliate. Beh, in questo caso l'uso di assolutamente senza ulteriori specificazioni è sconsigliato anche da Treccani, il che mi rincuora, oltre ad essere di una bruttezza che è difficile da reggere.
Il male assoluto nella lingua, starei
assolutamente
per dire.
Assoluto, sì. Citando Apocalypse Now, che buon odore ha alla mattina il sapore dell'avere ragione quando una cosa, oltre che brutta, è anche sbagliata.
Tutto me stesso vorrebbe risponderle con assolutamente, Pagani, ma
non lo faccio.
Cercherò di trattenermi, anche perché siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.